Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Dopo questa rinfrescante cascata d'acqua, eccoci qui pronti per continuare la nostra puntata di Prema Love, l'onda del cambiamento. Che cos'è l'onda del cambiamento per i nuovi ascoltatori eventualmente? Le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Scoprite e scopriamo il potere del nostro io, tutto ciò potrebbe cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Questo libro è stato scritto da Giancarlo Rosati ed è edito da Milesi Modena. Per correttezza è sempre meglio dirlo, no? Anche perché il libro, chi lo vuole, se lo può acquistare. Dunque, nell'ultima puntata avevamo parlato di spiritualità, sia quella, diciamo così, di tipo materiale e quella non materiale, ma quella vera, la vera spiritualità. Infatti, chi non ha mai fatto l'esperienza trascendentale potrebbe scambiare il materialismo spirituale per la vera spiritualità, ingannando così se stesso e gli altri. In ogni modo, oggi, l'unica soluzione è l'acquisizione di un più elevato senso di se stesso, cioè la consapevolezza del ruolo che ci è stato riservato da un disegno cosmico progettato all'inizio dei tempi. Così dice il mio maestro indiano Sai Baba, questo mistico appunto indiano, considerato un avatar, che significa incarnazione del sé divino, annunciava che le vie utili per vivere bene la propria vita e uscire indenne dal mondo sono tre: amore, amore e ancora amore. E per amore intendeva l'acquisizione di una visione unitaria attraverso la conoscenza del proprio io profondo. Lui stesso diceva di essere disceso nel mondo non per fondare una religione, ma per istruire l'uomo affinché riconoscesse la propria divinità e aderisse alla legge del Dharma, cioè la retta azione. Il suo insegnamento non differiva da quello di altri illuminati. Oltre all'amore, uno dei valori umani cui egli più teneva, insegnava la non violenza e annunciava. L'insegnamento più importante impartito dal Buddha è stato quello di non dover essere causa di dolore per alcuno, nemmeno con le parole, poiché l'osservanza della non violenza è la forma più alta di Dharma. Con il concetto di Dharma, il misticismo universale non fa che mettere in risalto una regola insita nel DNA di ogni essere vivente. Dunque, la rivoluzione. Non sono gli uomini che guidano la rivoluzione, è la rivoluzione che guida gli uomini. Joseph de Maistre. Il vero rivoluzionario social spirituale è un ribelle pacifico, un guerriero nobile che non teme di andare contro le istituzioni clericali, che sa assumersi la responsabilità di dare informazioni utili al cambiamento dell'individuo e del mondo, che sa dare il giusto valore alle cose e ai valori umani e sa liberarsi dei fardelli inutili, consapevole di essere il sé, Gesù, Maometto, Aurobindo, Gandhi, Sai Baba erano rivoluzionari discesi per migliorare il mondo e indurre le popolazioni di tutto il pianeta a soppiantare i malviventi con persone di buon senso. Come dice Erich Fromm, psicologo e sociologo di fama internazionale, i ribelli folli e fondamentalisti sono dei narcisisti paranoici, molto pericolosi. La loro verità è l'unica, esclusiva, e chi non la sostiene non è nemmeno degno di considerazione. Fromm afferma che questi individui scaricano le loro ossessioni su una credenza religiosa che non dà spazio a nessuno, che non condiva la loro visione delle cose. Il fatto che persino di essere nella verità ostacola la ricerca, cosicché i saggi e gli illuminati diventano sempre più rari e sempre più perseguitati, il che risveglia la ribellione. La crisi mondiale ci dà la possibilità di considerare quello che farebbe l'uomo se seguisse i suggerimenti della parte primitiva del suo cervello e quello che invece dovrebbe fare sfruttando la componente cerebrale nobile, quella della corteccia. Questo ci dà modo di dire che la corteccia cerebrale ci suggerisce che, onde evitare il pericolo di ritrovarci nelle condizioni in cui si sono ritrovati certi paesi dopo la rivoluzione, vedi Egitto, Libia, Iran, Iraq, le rivoluzioni sociali dovrebbero essere improntate alla spiritualità. La consapevolezza, che è un elemento caratterizzante la spiritualità, si traduce in una visione unitaria dell'universo. Il concetto di unità nella diversità elimina di fatto la discriminazione, l'ingiustizia, l'intolleranza e la persecuzione e introduce all'amore. La spiritualità tuttavia non va confusa con il buonismo manifestato da certi politici che danno più importanza a un canarino che a un bambino, che spendono quattrini per la psicoterapia ai cani e dimenticano di potenziare il sostegno ai bambini bisognosi. Questi personaggi non sanno capire a chi vanno le priorità e non si possono qualificare buoni o spirituali, ma solo sprovveduti e ignoranti. La spiritualità è un atteggiamento interiore che sprona anche ad aiutare gli altri esseri viventi, ma si ribella al dualismo eccessivo e, senza mai imporre una disciplina o un dogma, invita a guardarsi dentro, non a dormire come fanno i nostri parlamentari. Oggi ci rendiamo conto che non c'è più posto per un sistema di potere o per l'individualismo. Oggi comprendiamo che viviamo in un sistema nel quale tutte le cose sono interdipendenti, che ciascuno di noi dipende dalle altre creature dell'universo e che il nostro pianeta dipende a sua volta da un archivio di informazioni. Vedi coscienza cosmica di cui spesso abbiamo parlato, al quale inviamo le nostre esperienze durante il sonno profondo e al momento della morte, e dal quale a nostra volta riceviamo informazioni utili per vivere. L'antropocentrismo, cioè il principio che ritiene il genere umano il centro e il fine dell'universo, lascia il passo al biocentrismo, cioè il concetto secondo il quale l'uomo è solo uno degli innumerevoli elementi dell'universo e quindi è tenuto a rispettare tutte le altre forme di vita con le quali cercare di vivere in armonia. Oggi siamo chiamati tutti a compensare lo squilibrio che si è verificato nel mondo, offrendo l'amore all'odio, l'ordine al disordine, riportando lo spirito di giustizia e di solidarietà nel nostro cuore. Per fortuna milioni di persone condividono il desiderio di spiritualità, della ricerca del bene, della giustizia e della pace, e questo potrebbe essere davvero il preludio a un nuovo ordine di cose. Questo non vuol dire che dobbiamo dimenticarci di noi stessi. La prima cosa che deve fare un ricercatore spirituale è amare se stesso più di ogni altra cosa al mondo, come dice il Buddha. E il motivo è evidente quando si scopre che cos'è veramente il nostro io. Le chiese ci hanno tradito per evitare che scoprissimo la verità vera e, invitandoci ad amare gli altri più di noi stessi, hanno dirottato la nostra attenzione su obiettivi ingannevoli. Se amassimo in primo luogo noi stessi, sapremmo diventare dei rivoluzionari utili per costruire un mondo favorevole. Il mondo è in allarme e i cittadini vessati e umiliati non hanno altra soluzione che quella di ricorrere alla rivoluzione. Che cos'è una rivoluzione? Prendo lo spunto da ciò che scriveva mia figlia Ilaria 10 anni fa, infrangere l'illusione. La rivoluzione è un moto che tende a modificare radicalmente un sistema, a rimuovere il fango che intrappola la gente e a rimuovere idee stagnanti. Chi ha vissuto nella stagnazione per anni fa fatica a rivoluzionare le proprie idee, la propria mentalità e il comportamento. Aveva forse ragione il pensatore francese Gautier quando, all'instaurarsi della Repubblica e alla vigilia della sua nomina ad accademico, dichiarava: «Sono sempre stato una vittima delle rivoluzioni io. Mio padre era benestante e aveva una rendita di una 15.000 lire l'anno. Essendo legittimista, egli giocò al rialzo nelle giornate di luglio e potete immaginare come la cosa andò a finire. Nonostante ciò, a furia di tirare la carretta, io ero riuscito a mettere da parte qualche cosa. Quando venne la rivoluzione di febbraio e dovetti ricominciare da capo. Adesso l'imperatore cade proprio quando stava per farmi nominare accademico. Ora dovrei ricominciare tutto da capo, alla mia età, no. Un muro contro il quale fumare la pipa al sole e una zuppa 2 volte alla settimana. Questo è tutto ciò che chiedo al destino». Spesso la pigrizia è alla base del fatto che continuiamo a portare avanti certe idee, pur ritenendole sbagliate e addirittura dannose. Per questo motivo, all'interno di certe istituzioni e associazioni ci sono state delle rivolte, ma mai delle rivoluzioni. Per questa ragione si è perduto un cambiamento che poteva segnare il destino di molta gente. Per fare delle rivoluzioni occorre gente coraggiosa, ma nessuno oggi farebbe come Mirabeau, che si recava alle sedute dell'assemblea con una carrozza su cui era sempre pronto un baule di effetti personali. Avendogli un tale domandato perché faceva questo, rispose: «Perché un uomo che fa una rivoluzione deve essere sempre pronto a salire il patibolo o a prendere la fuga». Oggi non si sa perché chi occupa un qualsiasi ruolo pubblico, piuttosto di rinunciarci o di prepararsi alla fuga, qualcuno in verità l'ha fatto, accetta dei compromessi e si impantana volentieri nella calunnia, nel servilismo e in ogni sorta di reato, imitando il cardinale Richelieu che, da buon prelato, confidò a un amico. Leggete con attenzione o ascoltate con attenzione: «Non intraprendo mai niente senza averci prima ben riflettuto, ma quando ho preso una risoluzione vado dritto allo scopo, rovesciando e falciando via ogni scampo e poi copro ogni cosa con la mia sottana rossa». rivoluzione sociale o spirituale? Ciò che non si può raggiungere con la logica, con la discussione e varie argomentazioni, può essere raggiunta con l'amore. Quando parliamo di rivoluzione, vorremmo riferirci volentieri a quella sociale e spirituale, alla rivoluzione prevalentemente interiore, nella quale le uniche vittime da sacrificare sull'altare della verità sono le idee e gli atteggiamenti. Si tratterebbe dunque di una rivoluzione che porterebbe a comprendere la vita e il mondo in cui viviamo, a capire la differenza tra realtà e irrealtà, tra mente e non mente, tra quello che possiamo fare e quello che non dobbiamo fare. I rivoluzionari di questo genere sono quelli che hanno compreso la vuotezza dell'esteriorità e si sono orientati verso l'interiorità. Questo tipo di rivoluzionari fa paura alla maggior parte della gente. Ogni rivoluzionario ci toglie dallo stagno delle nostre abitudini, ci costringe a rinnovare le nostre idee, a vedere le cose in modo diverso da come le vedevamo. Per questo non sono ben visti. Ma se nel passato non ci fossero stati questi individui coraggiosi, oggi saremmo ancora all'età della pietra. E se in futuro non ce ne saranno, resteremo quello che siamo oggi, e sarebbe davvero triste. Ad alcune persone amareggiate da quanto sta succedendo in Italia, scrivevo di quanto fossero maltrattati i nostri concittadini. Sintetizzo e combino le risposte inviate. La vostra amarezza è la mia, quella di milioni di altre persone che stanno soffrendo e non vedono una via di uscita se non nella rivoluzione. Siamo chiamati tutti alle barricate per cercare di arginare i malviventi che ci stanno riducendo allo stato animale, per arginare la corruzione dei politici, degli amministratori pubblici, dei giudici, dei preti e la crudeltà dei partigiani di questa o quella fazione. Abbiamo una sola possibilità, la rivoluzione. La rivoluzione può essere militare o spirituale. In un modo o nell'altro dobbiamo dare un nuovo ordine di cose a questo mondo ormai invivibile. Se facciamo la rivoluzione militare, come accade nella Francia di Robespierre, dobbiamo catturare chi ha tradito i cittadini e far fare loro la stessa fine di quegli poveri imprenditori cui lo Stato ha portato via anche la vita. Il karma si è avvalso di burocrati incapaci e spietati, di politici che hanno tradito il loro elettorato, sia di destra che di sinistra. Con una rivoluzione militare potremmo però fare quello che ha fatto Krishna nella guerra descritta nell'epica del Mahabharata e quello che hanno fatto gli Elohim biblici a Sodoma e Gomorra. E quella può essere una soluzione, quella preferita dai condottieri spirituali di un tempo che non vedevano alternative alla grave corruzione che aveva colpito il loro mondo. Le rivoluzioni di qualunque genere portano sempre cambiamenti positivi nel paese. È come bruciare la steppa per consentire alla terra di ricevere nuove semi e dare poi raccolti più ricchi. Ma questa è la soluzione più drastica, quella meno desiderata da chi ha a cuore la pace nel mondo. Anche oggi, in alcuni paesi, i cittadini applicano le antiche leggi del taglione. In Cina, gli amministratori corrotti ricevono una pallottola in testa. In Arabia, ai ladri viene amputata la mano. In Corea, si danno in pasto ai porci. E in Italia? In Italia lasciamo addirittura liberi i malviventi che hanno lacerato il paese e magari lo Stato assicura loro anche una pensione da nababbi. L'altra possibilità è di fare una rivoluzione spirituale alla quale aderirebbero in molti, tranne quelli che in questo momento hanno lo stomaco vuoto. Non sanno come arrivare alla fine del mese e subiscono umiliazioni che non hanno patito nemmeno durante le due guerre mondiali. sono sicuro che milioni di persone condividerebbero il desiderio di spiritualità, della ricerca del bene, della giustizia e della pace. E questo potrebbe essere davvero il preludio a un nuovo ordine di cose. Il mondo è sul piede di guerra. È chiaro che possiamo scegliere di fare una rivoluzione spirituale anziché militare, ma c'è un problema. Con la rivoluzione militare risolviamo i problemi per le generazioni correnti, mentre con quella spirituale risolviamo i problemi delle future generazioni, poiché bisogna aspettare che i frutti maturino. E intanto? Come gestire chi ha lo stomaco vuoto? I profughi che fuggono dalla guerra? A questo punto dobbiamo solo focalizzarci su un pensiero favorevole. Rimettiamo in moto la legge cosmica della solidarietà reciproca. Aiutiamoci gli uni con gli altri, ma nello stesso tempo anche il ricercatore spirituale deve doverosamente sbarazzarsi al più presto dei malviventi, arcinoti, che dimorano nei palazzi del potere, nelle banche, nei pubblici uffici, nei vescovadi. Sta a noi decidere se fare la rivoluzione spirituale a beneficio delle prossime generazioni o farne una militare a favore di chi sta soffrendo in questo momento. Krishna si è ribellato ai disonesti della sua epoca. Agli dei biblici hanno fatto piazza pulita dei corrotti. Gesù si è ribellato alla dittatura dei romani. E noi che cosa faremo? La rivoluzione militare è impensabile, anche se di fronte alle tendenze delinquenziali di politici e amministratori il prurito alle mani è forte. Purtroppo il nostro paese, come alcuni altri, è caduto nella povertà e nella miseria e si è addormentato sotto il mantello dell'oblio, dimenticando di essere stato grande con Cesare, Augusto, con Alighieri, con Michelangelo, con Leonardo da Vinci, Giotto, Caravaggio, Colombo, Marconi, Meucci, Paganini, Verdi, Puccini, Fermi e mille altre belle menti che in qualche modo hanno contribuito a rendere il mondo meno infame. Il popolo dorme e sogna di poter riconquistare una certa posizione, ma sa che l'unico modo per battere i malviventi è la rivoluzione di tipo spirituale, la stessa che auspicavano Aurobindo e Gandhi. A un certo punto però anche loro sono stati indotti a trovare una via di mezzo che eliminasse i malviventi e, nello stesso tempo, modificasse l'atteggiamento interiore del popolo. Ma gira e rigira, per fare tutto questo occorre prima estirpare le erbacce dal proprio orto, eliminare i malfattori che hanno in mano il paese e sostituirli con gente per bene. Sarebbe un grave errore tollerarli. Sai Baba diceva nel Prasnotara Vaini che la violenza è ammissibile quando è necessario per perseverare la pace e la prosperità nel mondo futuro. Dunque, la violenza va evitata, ma la giustizia deve fare il suo corso. L'accettazione passiva dell'ingiustizia, dei soprusi e della violenza altrui è per se stessa violenza. E che cosa dovrebbe fare un ricercatore spirituale che crede nel bene, nella pace e nell'amore? Deve lottare per la giustizia e per difendere il più debole. Non può essere così grullo da lasciare che la violenza si diffonda solo perché non vuole alzare la mano contro i delinquenti. Rientra nelle intenzioni del ricercatore spirituale l'idea di difendere a tutti i costi i bambini, le popolazioni fragili, le persone oneste. Se non reagisse non farebbe che alimentare il malessere del mondo per gli anni anche a venire. Il ricercatore spirituale deve vivere la vita in pienezza e nello stesso tempo deve proteggere la legge cosmica del Dharma, con tutti gli strumenti che l'esistenza gli mette a disposizione. I mistici non avevano peli sulla lingua per definire l'importanza del Dharma, e con questa breve frase concluderà la puntata di questa settimana. Attenzione! Nessuno può avere la pace vera con mezzi diversi dalla rettitudine. Il Dharma, che significa rettitudine e dovere, è il fondamento del benessere dell'umanità. È la sola verità che non cambia attraverso tutti i tempi. Quando il Dharma non riesce a trasformare la vita umana, il mondo precipita nell'agonia e nella paura, tormentato da rivoluzioni rovinose. Quando lo splendore del Dharma non riesce a illuminare le reazioni umane, quando lo splendore del Dharma non riesce a illuminare le relazioni umane, la gente è avvolta nella sofferenza. Ma se alcuni mistici si davano da fare per rafforzare nel cuore della gente l'idea del Dharma, altri ci mettevano in guardia contro eventi sfavorevoli. Le profezie di Vishnu nel Purana, scritte diversi secoli fa, avevano previsto che i politici e gli amministratori pubblici odierni si sarebbero comportati come le locuste che arrivano, divorano tutto e se ne vanno. Anche Nostradamus, lo cito col beneficio d'inventario perché le mie letture risalgono a quando ero ragazzo, aveva previsto alcuni eventi italiani che si sono puntualmente verificati. I cosacchi russi si sarebbero abbeverati alla fonte di San Pietro, e i russi oggi sono i veri capitalisti dell'emisfero occidentale e possono scialacquare i loro soldi in Italia. 2. Gli arabi o i musulmani avrebbero invaso l'Italia, e l'invasione è ancora in atto, anche se sotto una forma davvero clandestina e silenziosa, con il pretesto dell'immigrazione. 3. I cinesi si sarebbero affacciati sulle coste dell'Adriatico, e oggi i cinesi non si sono solo affacciati alle nostre coste, ma hanno fatto man bassa del commercio nostrano, evaso le tasse e schiavizzato impunemente migliaia di lavoratori. Al di là della curiosità suscitata dalle profezie, l'urgenza del mondo è quella di combattere il male e difendere il bene. Proseguiremo alla prossima puntata. Una buona domenica a tutti voi da Eder. Tengo presente che tutti coloro che mi vogliono incontrare mi possono trovare a Milano, zona Isola, in via Pastrengo 1. A tutti buona giornata. A proposito, presso il centro ANSA, HNASA, ANSA.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.